volevo, siccome è molto interessante come hai impostato un po' il discorso sulla paura dell'altro, no? E che oggi questo altro viene identificato, tu hai detto il diverso, e oggi viene identificato con l'immigrato, è la cosa più. Però a me veniva molto da pensare, visto che ho una certa età, a quella che era la paura della donna quando io ero giovane. Io ho fatto parte del movimento femminista romano, ne ho fatto parte diciamo molto attiva, non solo come militanza, ma anche diciamo quella che era la parte di elaborazione un po' teorica. E quindi si parlava, allora non si parlava di immigrazione, però si parlava della paura che il mondo maschile, e quindi nel mondo maschile non ci metto il maschio singolo ma anche il maschio istituzione, insomma il mondo maschile, aveva della diversità delle donne che stavano disidentificandosi, cioè facendo quel percorso che hai detto te, cioè stavano cercando di attraverso i piccoli gruppi, attraverso l'autocoscienza, quindi attraverso procedure nuovissime per quel tempo, e anche attraverso una critica dei consumi. Non so se tu, insomma, chi ha la mia età si ricorderà le gonne, gli zoccoli, le cose vintage che adesso vanno di moda, allora ecco. Io se penso a come ero vestita mi vergogno adesso, insomma, se una delle mie figlie andasse in giro come ero vestita io. Però era un dire, io non sono quella col taglierino, ma sono quella con lo zoccolo e il calzino, che all'epoca era veramente una rottura, però era una rottura verso un'identificazione. Anche gli slogan erano una rottura verso identificazione, per trovare poi attraverso questi metodi, diciamo, di soprattutto di autocoscienza, una propria soggettività, che era tutta da scoprire, perché tu ti levi l'identificazione di moglie, di madre futura, di donna di un certo tipo, anche di puttana, perché, no? Permettetemi, ma c'era il famoso slogan, no? Non siamo né madonne né puttane, bene, e chi siamo? Però questa era una, quello che si sentiva come reazione era proprio la paura del mondo maschile verso questo, era la paura dell'altro, che poi ha avuto come effetto, cioè non ci dimentichiamo che c'è stato un riflusso in Italia, perché uno degli elementi della paura, oggi per esempio una delle conseguenze di una forte paura del diverso è il femminicidio, se ne parla poco, però è un fenomeno tutto italiano, cioè non l'hanno portato gli immigrati, cioè le donne in Italia vengono ammazzate, e vengono ammazzate da uomini impauriti. E allora appunto, Daniele, volevo un po' questo fatto della paura, allargare un po' il tema che avevi fatto tu, che era sicuramente molto attuale, quello dell'immigrazione, per ricordare però che la paura è anche qualcosa dell'intimo, no? Cosa ne pensi? È un tema a sproposito?
No, assolutamente. Le donne alle quali accennavi si rompevano con una identificazione maschilista. Era il maschilismo che aveva dato alle donne quel tipo di identificazione al quale dovevano restare sottomesse. Hanno preso consapevolezza, hanno rotto con questa identificazione e hanno portato avanti la loro diversità rispetto al ruolo che il maschio gli voleva assegnare. Allora, l'uomo in generale, uomo o donna, che tiene troppo le proprie identificazioni non può aprirsi al diverso, perché il diverso come tale tende a minacciare le sue identificazioni. Bisogna essere pronti a perdere le proprie identificazioni per poter andare contro al diverso. Nel caso del femminicidio è la donna che non accetta più di essere oggetto dell'uomo e che quindi cerca di far valere la sua qualità di soggetto che l'uomo non accetta. E in un certo senso. Mi viene in mente adesso di fare un'altra malattia contemporanea, è la tossicodipendenza. In qualche modo anche lì c'è una dipendenza all'usare la donna come un oggetto, togliendole qualsiasi possibilità di essere un soggetto. Nel momento in cui la donna vuole essere soggetto e quindi essere diversa dal ruolo che l'uomo, il compagno, il marito le ha assegnato, se l'uomo non accetta questa diversità,
domanda che una considerazione, nel senso che d'accordissimo, ed è sicuramente vero che come dire, per usare parole che abbiamo detto, sentito, no? La consapevolezza delle statistiche ci aiuta a ridimensionare e l'apertura all'altro. Mi chiedo però se c'è una via per come dire, gestire quelle paure a cui noi non probabilmente non vogliamo acconsentire, ma che poi ci ritroviamo perché per tanti motivi, perché siamo appunto siamo nati, abbiamo detto una storia, siamo in un mondo, per cui, ripeto, senza consentire né in termini intellettuali né in termini, non so come dire, geologici, però poi mi sembra che ci sia ancora spazio per una paura forse molto limitata e immediata, no? Mi sto spiegando? E allora questo è il mio problema, no? Perché
una paura che c'è in sottofondo ma di cui non abbiamo consapevolezza.
Sì, faccio un esempio velocissimo, autobiografico. Io da 15 giorni in Africa, sapevo che in Africa sono neri, ero in una nostra scuola, quando mi sono trovata di fronte al consiglio dei docenti a cui io dovevo fare una conferenza, il primo pensiero, scusate, mi vergogno ancora, ma il primo pensiero che ho avuto è: sono tutti neri. Poi ho respirato e lo sapevo, ero 15 giorni. Allora, no, nel momento del panico, perché dovevo comunque fare una conferenza in francese che non è la mia lingua, mi è scattata questa cosa. Allora, questo mi dice, è ovviamente non acconsentivo a tutto ciò che si lega. E questo è il mio problema. Dico, sono d'accordo che alcune paure, cioè voglio dire, ok, le statistiche ci aiuterebbero, però c'è questa paura perché io sono un'europea bianca, alla fine, se mi vedo davanti 30 persone di colore,
che è una identificazione.
Sì, sì, certo, chiaro, voglio dire, io non aderisco.
A suo tempo ho studiato un bellissimo libro di storia che cominciava dicendo: finora i trattati, i manuali di storia sono stati sempre europocentrici. La dobbiamo smettere. Dobbiamo parlare di storia sia dell'Europa, sia dell'Africa, sia dell'Asia, sia dell'America e così via. Perché dobbiamo toglierci questa identificazione all'europocentrismo.
Questo sono finita, ecco. Ma mi chiedevo se c'è, non c'è,
ecco, allora quelle sono proprio identificazioni come inveterate, cioè che sono lì da diverso tempo, che sono lì da quando siamo bambini, sono le più difficili da togliere quelle. Però pian piano vanno tolte anche quelle, perché se no non riusciamo a incontrare veramente l'altro.
Premetto che sono arrivato un po' tardi, quindi magari ho perso qualche passaggio, però volevo chiederle, volevo fare un discorso sulla premessa del suo piano, magari così ci sia. Volevo fondamentalmente chiedere un chiarimento circa le premesse di questo suo lavoro. Io sento di accettare questo, di apprezzare molto in alcuni punti questo suo lavoro, questo suo percorso che ci ha creato, qualora discutessimo, a mio parere, di ontologia che chiamo profonda, per farci intendere, cioè di riflessione su che cos'è l'essere. Quando invece parliamo magari di riflessione ontologica che è costruita socialmente, culturalmente, a me riesce difficile accettare, e per questo le chiedo spiegazioni a tal proposito, una non so, spogliazione totale dell'individuo per aprirsi all'altro. Cioè, la domanda che voglio porle è questa: funziona l'idea di perdersi per ritrovarsi, di vestirsi dei propri rivestimenti per scoprire il vuoto? Riusciamo a reggerlo questo peso, oppure c'è bisogno di valorizzare il proprio essere storico, culturale, sociale, di contraddirlo nella propria vita, di modularlo, però di valorizzarlo? Perché a me alcune volte sembra, anche negli studi di antropologia che faccio, che dietro questo discorso si insinui una mancata valorizzazione della propria costruzione sociale e culturale, cioè trovarsi, come lei diceva, trovare il vuoto all'interno della cipolla e poi, questo è il mio dubbio.
La questione dell'ontologia ci porterebbe molto lontano. Per secoli c'è stato il dominio della metafisica. E in una conferenza qualche anno fa ho dato una relazione col titolo La metafisica della cipolla, nel senso che ho parlato ed ero in mezzo dei metafisici cattolici, perché secondo me è l'unica metafisica che può esistere oggi. Saprà senz'altro di Nietzsche, di che cosa ha detto Nietzsche, no? Che per secoli ci siamo raccontate delle favole e che ora il mondo che si riteneva vero è caduto e con esso e con cadute anche le favole. Si sono sbriciolate, sono evaporate, come neve al sole. Questo che cosa significa? Significa che non esiste più niente? Allora dovrei citare anche l'essere il nulla di Sartre, il manco d'être di Sartre, mancanza d'essere di Sartre, e la modifica che ne fa Lacan, manco a être. L'uomo è privo di essere da un punto di vista ontologico, il che non significa che l'essere per lui non esista, se non esiste, se non come potenzialità per giungere a qualche cosa. Poi ci sono tutte le questioni del divenire se stesso, nella psicanalisi lacaniana se il futuro anteriore come realizzazione del soggetto, ma questo sarebbe troppo complicato. Questo dal punto di vista della ontologia e di tutta la questione dell'essere. Lacan era heideggeriano, io sono lacaniano e heideggeriano insieme a Lacan.
Posso dire una cosa io? Secondo me il ragazzo, posso dire il ragazzo, però poneva una questione interessante, cioè quando diceva riusciamo a reggere questo peso, perché le identificazioni sono un discorso molto calzante, molto ben centrato rispetto alle questioni della paura, sono la prima cosa che tremano, diciamo così, quando si avvicina alla paura e lì ci si aggrappa. E però, diciamo, anche lacanianamente l'incontro con l'altro avviene nel momento in cui l'altro cosa. Lacan lo diceva, noi non incontriamo mai l'altro se non nel momento di flusso di me. Cioè il problema della convivenza con qualcuno che è di un'altra nazione, diciamo così, è che usa troppa cipolla nella sua cucina. E quando io sento quell'odore di cipolla tutti i giorni dalla mia finestra, percepisco qualcosa della sua vita, nella sua vita godente, diciamo così, è quello che. E lì la radice del razzismo, diciamo così, che poi si genera verso tutta una serie di situazioni. Quindi la questione che lui poneva è interessante, perché le identificazioni lasciano comunque al centro una questione con quello che Lacan chiamava il reale, cioè io incontro questo presso l'altro, che poi
non si va avanti.
Come ce la caviamo qui? Cioè non è solo una questione simbolica, è lì, cioè
la questione reale non è simbolica.
Certo.
Che cosa è il reale in Lacan, ovviamente distinto dalla realtà? Il reale è ciò che non può essere né rappresentato immaginariamente né rappresentato simbolicamente. È il vuoto, il buco, il niente. Non a caso la etimologia della parola niente ci parla del reale, perché deriva da non ente, il niente è ciò che non ha a che fare con l'ente, perciò ha a che fare con l'essere, in quanto non ente. Qui c'è la grande critica che Heidegger fece alla sentenza di Nietzsche, Dio è morto, critica ai religiosi, perché diceva Heidegger, quelli che hanno reso il peggior servizio a Dio sono stati religiosi. Perché? Perché hanno ridotto Dio a essere un semplice ente, appioppandogli poi quell'attributo supremo, così, tanto per dargli il contentino, ma lo hanno ridotto a ente. Quindi ok, il reale è ciò che si incontra nell'altro, non è detto che tutto il reale sia godimento, perché il niente è anzitutto niente, cioè niente di identificazione, niente, né immaginaria né simboliche. Il nostro, per questo ho parlato anche prima di europocentrismo da superare, perché nel nostro mondo occidentale noi abbiamo il terrore del niente. Era Leibniz che parlava, ma perché qualcosa piuttosto che niente? E Heidegger ha preso questa frase, la psicanalisi gli contrappone, ma perché niente piuttosto che qualcosa? Parlando di ciò che manca alla donna. Cioè, mentre invece in Oriente il niente viene valorizzato al massimo. Ho un libro di un scrittore zen che è intitolato La pienezza del nulla, per dire che il niente invece in Oriente è molto valorizzato. Questo per dire che, certo, se non siamo pronti ad affrontare questo niente, che è in noi e che è anche nell'altro, abbiamo bisogno delle nostre identificazioni, qualcuno ha parlato prima di afferrare un rametto per non cadere nel precipizio, no? Un rametto delle identificazioni immaginarie o simboliche, poche siano, o che sappia un pochino che cosa sono io. Però più sei identificato a qualche cosa di cui non puoi fare a meno, meno incontri l'altro. Quando incontri l'altro lo incontri solo a livello di relazioni superficiali, non sincere, non genuine, non attinente alla vera. Capisco che oggi è un discorso molto difficile da fare.
Interessante per la massa.
Ma io penso, scusa, che non incontri l'altro quando dell'altro puoi dire tutto. Se tu dell'altro puoi dire tutto e quindi puoi categorizzarlo, a questo punto neghi non solo che di te ci sia una parte che non viene fuori e che non conosci, da una parte su cui non puoi dire niente, ma neanche dell'altro. Secondo me questo è basato, infatti, per ritornare al discorso, diciamo, del rapporto uomo-donna, meno fino a, e mi pare che ancora non sia molto molto cambiato, cioè se tu uomo puoi dire tutto su di me, non solo mi blocchi come soggetto e io mi devo levare tutto questo che tu dici su di me per trovare qualche altra cosa e probabilmente reggere anche il vuoto, perché se trovo qualche altra cosa, detto qualche altra cosa, non so che cos'è. Ma nello stesso istante che era il maschio che faceva questa cosa, comunque secondo me fa ancora, sulle donne, ma neanche il maschio sa che dentro di lui c'è qualche cosa che non conosce.
Certo.
Quindi è il dire tutto. E visto che ritorniamo al discorso dell'immigrato, che è più attuale, se io lo posso categorizzare, ne posso dire tutto, allora che è brutto, sporco, cattivo, che può stuprare, che non fa niente, cioè il discorso è alla Salvini, per capirci, cioè io posso benissimo circoscrivere questo soggetto e non ho nessuna apertura. Non solo blocco lui come soggetto, ma blocco pure me e quindi in questa maniera è chiaro che io non mi libero delle mie identificazioni, non se ne libererò, siamo tutti e due molto sicuri. Sì, siamo tutti e due molto sicuri, bisogna vedere dove porta questa sicurezza, però. Porta evidentemente, appunto, come diceva prima Daniele, quando lo specchio si rompe.
Tu sai perfettamente che se io giudico l'immigrato brutto, sporco, cattivo, è perché ho dentro un cacon, che sarebbe l'oggetto cattivo, secondo
che proietto.
Dice. Un cacon che proietto sull'altro.
Certo, infatti è.
Ed è
e
proprio,
che non conosco.
E che non conosco e che rifiuto di conoscere.
Peggio, io disconosco, vado a combatterlo per questo lato.
Perciò questa diversità bisogna, ed è qui, questo non l'ho detto perché mi era stato chiesto di stare breve, ho cercato di essere breve nella mia presentazione, la identità, secondo, ma non solo secondo Lacan, perché c'è la bellissima conferenza di Heidegger, identità e differenza, la identità non la si può raggiungere se non al cuore della differenza, al cuore dell'alterità più radicale, questa è l'identità. Per la filosofia heideggeriana e per la psicanalisi lacaniana.
Per l'estimite.
E l'estime, raggiungere l'estime, e l'estime lo dico per chi non è lacaniano qua, è riuscire a toccare, a incontrare, a fare esperienza fino in fondo del proprio altro, con la maiuscola che è in se stessi, e che c'è, dice Lacan, quanto di più intimo in me, e nello stesso tempo di più estraneo. E quando ho toccato questo altro, questo niente, che posso incontrare l'altro. Gli altri li possiamo incontrare quando vogliamo, però non li possiamo incontrare in profondità come quando abbiamo fatto esperienza di questo intimo, di questo extimo.
Vorrei dire una cosa a difesa delle paure, scusate,
sì,
così, nella finisci vorrei tornare a delle cose più terrene. Vorrei dire che nell'esempio del cervello, le parti basse, c'è da dire che le paure ce le abbiamo uomini e animali perché ci difendono, perché ci sono dei pericoli reali, certo. E lo facciamo con la fuga o con affrontare la paura. Certo. E quindi bisogna imparare anche a distinguere, perché da tutto i discorsi fatti questa sera non vorrei che si avesse la percezione che in realtà non ci sono delle paure reali. Secondo me ci sono proprio delle paure reali. Per esempio, da fronteggiare come? Non al solo a livello istintuale, certo che se ci capita il fuoco dobbiamo scappare, non possiamo stare a riflettere sul fuoco e arrivare a livello corticale. Però dobbiamo imparare a riflettere sulle paure reali che ci si presentano. Non esistono, esistono dei pericoli reali, molto reali. Per esempio, quando ci hai proiettato le figure di tutti i campi di concentramento, quella è una paura reale. Avere paura dei campi di concentramento credo che sia reale. Vedere tutti i morti, gli eccidi che vediamo, credo che siano delle paure reali, reali nel senso comune del termine con cui ci intendiamo oggi. Non avere lavoro, nessuno che trovi il lavoro, però credo che sia una paura reale, ecco, che viene nascosta dalle paure fittizie, quelle che ci hanno messo per farci consumare, per farci difendere dall'altro, per comprare tutti i serramenti in modo che chiudiamo le case, spendiamo così non ci vengono i ladri o non ci mettono le cose. Però queste paure reali esistono e queste paure reali, secondo me, hai spiegato molto bene quando hai detto che bisogna affrontarle, le paure reali, le altre le avete già dette tante che credo sia inutile dirlo. Però bisogna affrontarli con quello che tu hai chiamato lì il coraggio. Ma il coraggio, Don Abbondio diceva, che uno non se lo può dare da solo. Allora, chi ce lo dà quel coraggio, per essere molto semplici? Io credo che, e in questo mi riallaccio a quello che tu dici, il coraggio ce lo dà l'altro, cioè l'altro con la A maiuscola. Cioè, quando noi nasciamo, il bambino viene accudito dalla madre, ma in un primo momento non sa che quella mamma è un altro e lui è un bambino. Sa tutt'uno. Nel processo di differenziazione con la madre, mano a mano lui percepisce quel non ente, quello che tu chiami non ente, che io lo chiamo il distacco, la perdita, e avverte un'angoscia, che è l'angoscia di separazione dalla madre. Ma se c'è una madre sufficientemente accudente, sufficientemente buona, che è quella che gli dà il coraggio, gli dà insieme la sicurezza. Ecco, io credo che il coraggio possa venire all'uomo di oggi dall'avere una madre, i genitori e una società che abbia quella funzione, che abbia la funzione di permetterci di staccarci, vivere il vuoto, perché solo nel vuoto che c'è noi ci possiamo trasformare. Se non ci stesse quel vuoto, quel distacco dalla mamma, noi non potremmo diventare noi. E quindi non ci sarebbe il non ente che ci permette di diventare, ci identifichiamo in questo, in quello, in quell'altro, però piano piano, in quel processo di crescita, prima arriviamo ad avere attraverso quel coraggio e quella sperimentazione di vuoto e di quell'altro positivo che abbiamo avuto, di quell'altro positivo, possiamo trovare il coraggio. E quindi credo che solo nel pensiero, nella parola, nella comunicazione, gli uomini poi possano riuscire a imparare a vivere assieme, perché non possiamo negarci che la paura ci serve, insomma, però è da lì che viene la paura, e se non abbiamo avuto il coraggio da qualcuno che ce l'ha dato, non possiamo poi svilupparlo da qualcuno, una madre, una società, un mondo che ci aiutano a acquisire quel coraggio. Così potremmo avere, se non più paura del vuoto, perché non esiste più una storia dell'Europa, dell'altro, ma noi sapremo che se anche la facciamo noi la storia, però sapremo che quello è il nostro punto di vista, che ci sarà un altro, che c'è l'altro e che noi possiamo godere di tutte le relazioni e quindi della bellezza dell'esistenza, della varietà dell'esistenza.
Mi sa che non riesco a fare più il tempo, come servire. È quasi un'ottima conclusione questa. La ringraziamo. Bene, do appuntamento ai prossimi.